su animali, perché così non è mai stato fatto uno studio scientifico, è stato accettato questo. A un certo punto, se viene fuori che alcune sostanze non vengono commercializzate perché sono risultate dannose per gli animali, si rischia di perdere farmaci utili per l'uomo. Viceversa, si rischia di commercializzare dei veleni per l'uomo perché magari le stesse sostanze sono risultate innocue per animali. Quindi cosa ha fatto il legislatore a quel punto? Aveva un momento particolare dove poteva dire: o fermiamo tutta l'industria fino ad avere dei metodi di tutela della salute umana per decidere se mettere nell'ambiente o a contatto con le persone sostanze chimiche nuove, oppure commercializziamo tutto, perché la prova su animali non è più considerata uno strumento neanche per bloccare le sostanze. Se una sostanza crea il tumore degli animali, viene comunque venduta. Se è cancerogeno, crea gravi patologie negli animali, per i farmaci, nelle fasi successive di sperimentazione sull'uomo, obbligatorie per leggi, comunque si sperimenta sull'uomo. Quindi qualsiasi sia il risultato, si va avanti a livello economico, non scientifico, a livello economico è fantastico, perché si può commercializzare qualsiasi cosa. Nel caso dei farmaci è più complicato, perché deve superare anche delle prove sull'uomo, ma intanto con le prove su animali riescono ad arrivare alla sperimentazione sul volontario sano e sul paziente in clinica. In pratica, invece di avere un metodo che dice non mi dà risultati utili, lo abbandono, hanno un metodo che dà 100 risultati diversi e tirano fuori il risultato che più gli fa comodo. Ed è l'esatto opposto della scienza. Se guardate due politici che parlano, ciascuno citerà dei dati, perché il politico è maestro nel citare solo i dati utili a lui per dimostrare la sua tesi, non spiegare tutta la realtà, solo il dato utile a lui. La scienza non dovrebbe fare questo, dovrebbe spiegare tutta la realtà, invece con le prove su animali possono citare il dato più utile. Quindi se una sostanza risulta cancerogena sull'uomo e qualcuno dice ma come mai in commercio? Sugli animali innocua. Ci siete? È un modo... È un'inerzia per poter dire ho 100 risultati, se voglio dimostrare che la diossina è pericolosa dico che tiro fuori il dato sul ratto e ho socialmente ragione, se voglio dimostrare che è innocuo tiro fuori il ratto sul criceto e ho socialmente ragione. È un modo per avere sempre ragione, che è l'esatto opposto della scienza. Scusate, ho fatto una discussione lunga e so che è un po' complicato, però il concetto di base è questo. Usando animali si può sempre dimostrare qualsiasi ipotesi, si può addirittura dimostrare che le sostanze più pericolose al mondo sono assolutamente innocue. Capite che da un punto di vista scientifico è assurdo, ma da un punto di vista economico è permesso di commercializzare qualsiasi veleno.
Per capire meglio un passaggio, vorrei soffermarmi un attimo sul caso della diossina, perché se non sbaglio, correggimi, che la diossina faccia male, l'abbiamo capito in maniera clamorosa in Italia, direi è stato un esempio forse mondiale, no? Sì. Con la ICMESA di Seveso.
Esatto.
Ecco, e come si lega questo caso della diossina con la sperimentazione animale? Perché che la diossina sia nociva, sembra non ci sia bisogno di sperimentazione sugli animali.
Guardate che io ho capito tutto, almeno mia opinione, poi posso sbagliarmi clamorosamente, però ho capito tutto non quando ho studiato chimica, ma quando mi sono specializzato in ambito criminologico-vittimologico. E spiego, a livello chimico, sperimentare su animale la diossina è un non senso, perché, come ripeto, su alcuni animali è cancerogena, per altre specie animali non è cancerogena, per altre specie animali ancora aiuta a prevenire il cancro. Quindi che risultati posso ottenere da un metodo del genere? Da un punto di vista scientifico, nulla. Immaginate di essere a un processo però. Immaginate di essere al processo per l'ICMESA che ha fatto dei danni, ma per qualsiasi, no, non voglio adesso criminalizzare un'azienda, perché è il sistema che è quello, è il sistema. Cosa succede? Che a livello processuale chi inquina, chi ammazza, chi uccide avrà sempre qualche specie animale su cui questa sostanza è risultata innocua e dirà: signor giudice, guardate che non sono io l'assassino, perché la mia sostanza fa star benissimo il criceto e il cane. Chi accusa e chi sta attaccando dirà: no, guardate, questa sostanza fa star male la cavia peruviana e fa star male il ratto. A livello scientifico è un nonsense, è l'assurdo portato all'estremo. A livello processuale chi vince? Attenzione, a livello processuale una persona o un'azienda o chiunque è innocente fino a prova contraria. Quindi a livello processuale è un nulla, un giudice non andrà a condannare qualcuno o una società se ci sono dei dati contraddittori fra di loro. Quindi da un punto di vista processuale le prove su animali sono fantastiche, ma non c'entra niente con la scienza, si entra nell'ambito processuale. Faccio l'esempio, per l'esempio più noto è il fumo di sigaretta. Nel 1941 una serie di medici si rende conto che c'è una correlazione fra fumo e tumore. Se voi fumate o meno non mi interessa, non sono un educatore, cioè fate un po' quello che volete, però questa correlazione c'è, è ormai accettata. Non sulle prove su animali, perché si osservavano le persone, studi epidemiologici di persone, quindi è accettato che il fumo è correlato al tumore. Cosa succede? Che quando viene fuori questa informazione, chi fumava e si ammalava di tumore o i parenti di una persona deceduta di un fumatore deceduto per tumore facevano causa a chi gli ha venduto le sigarette, perché ai tempi, qui ci sono persone di tutte le età, ma quelli della nostra generazione si ricordano benissimo che non c'era scritto nessun avvertimento sulle sigarette, anzi era Hollywood che le sponsorizzava, l'uomo che non deve chiedere mai fumava sempre. Un sacco di gente si è messa a fumare sperando di avere lo stesso successo dell'attore, non aveva lo stesso successo e si metteva a fumare di più perché era nervoso. Questo è il principio di base. L'industria del tabacco ci ha guadagnato tantissimo su Hollywood, e non c'erano avvertimenti. Cosa succedeva? Che si andava in causa, in tribunale, e in tribunale cosa succedeva? Qualcuno diceva: ma medici hanno osservato che c'era correlazione col tumore. Le ditte, le multinazionali del tabacco, portavano tutte le prove su animali che in 50 anni non hanno mai creato tumori negli animali da laboratorio. Quindi in 50 anni di esperimenti non hanno mai fatto venire fuori un tumore in un laboratorio. Di conseguenza cosa succede? Che da una parte c'è la multinazionale del tabacco che dice le sigarette non fanno venire il tumore, ho 100.000 prove scientifiche. Dall'altra parte c'era il morto, la famiglia del morto o l'ammalato che diceva: no, ma i medici mi stanno dicendo questo. Ma a livello scientifico ha ragione una parte, a livello processuale vincevano le multinazionali del tabacco. Questo fino al 93, siamo nel 2015, vi parlo di un qualcosa del 93 che sono sicuro che qui dentro nessuno sa. Dal 93 nei tribunali americani, con una sentenza della Corte Costituzionale, cioè il top del top, la Corte Suprema americana, il terzo livello di giudizio, insomma, coloro che decidono tutto, nel 93 dichiarano le prove su animali non scientifiche per essere usate in tribunale. Ci siete? Noi viviamo in un mondo che impone a livello mondiale la prova su animali, e la Corte Suprema degli Stati Uniti le ha giudicate non scientifiche per essere usate come prove. In tribunale non si possono usare negli Stati Uniti. Da lì in poi chi si difendeva con quelle ha iniziato a perdere. In Italia si possono ancora usare. Infatti io, per quello che sono perito in questi casi, perché non vedo l'ora di trovarmi una controparte che porta fuori tutte le prove su animali, per poi arrivare in tribunale e dargli una legnata giuridica pazzesca per creare una sentenza del genere anche in Italia. Da quando sono criminologo, in tutti i casi dove ci sono non presentano prove su animali. Quindi è frustrante sviluppare una carriera con un obiettivo e sapere che questo obiettivo...
Camuffarti.
Devo camuffarmi, qualcun altro deve andare avanti al posto mio, non so. Però il principio di base è questo. Dal 1993 le prove su animali, quindi non lo dice la LAN o l'associazione animaliste o chiunque, o il progetto Italia senza vivisezione, che è quello che sto coordinando, lo dice la Corte Suprema degli Stati Uniti. Perché? Perché dopo un po' si sono resi conto che questi qua, tutti gli inquinatori del mondo, si difendevano con un metodo che dopo un po', a un certo punto, anche la comunità scientifica stessa ha iniziato a dire non ha più senso, e quella ha fatto sentenza. 1993, siamo nel 2015, ancora utilizzano un metodo che non è neanche, e lo definiscono scientifico, ma scientifico non è, perché se lo fosse sarebbe usato in tribunale, tipo la prova del DNA. Per fare un esempio, il test del DNA è un test scientifico, si usa in tribunale per situazioni di omicidio, ma anche per discorsi di paternità, eccetera, eccetera. I calciatori lo odiano il test del DNA, perché prima dicevano non sono stato io, non sono il padre, da adesso in poi li beccano. Però, perché è una prova scientifica. Immaginate se qualcuno dicesse la prova del DNA non è una prova valida in tribunale. Pensate quanti calciatori in quel momento stappano spumante, eccetera, eccetera. Quanta gente è stata condannata o assolta per il test del DNA. Per le prove su animali è così. non sono scientifici da usare in tribunale. Pensate che aberrazione che la comunità scientifica ancora va a difendere che una legge del 2000, la direttiva europea del 2010, dal 93 al 2010, ancora lo prende come modello valido. Quindi a livello legislativo, a livello, la politica è ciò che sta distruggendo tutto, a livello processuale vinciamo, scientifico vinciamo, sociale stiamo migliorando, in alcuni casi sui singoli, di singoli casi vinciamo, ma a livello politico è il disastro.
Senti, hai detto appunto che il modello animale non è scientifico, che però è la base. Siamo concentrati soprattutto sui farmaci, poi ti faccio una domanda anche su altri certo. aspetti non farmacologici. Cosa si può dire però dell'esito? Perché da questo percorso verrebbe da pensare che il risultato finale, quindi i farmaci, non dovrebbero essere un granché. Però qual è la valutazione? Esiste una valutazione sull'efficacia, sulla qualità del risultato finale di questo percorso che ha questo grosso difetto, come tu dici?
Sì, e allora studi di questo tipo vengono fatti costantemente negli Stati Uniti, quindi la validità dei farmaci e i risultati sono da un punto di vista di prestazioni terrificanti. Cioè se un ingegnere, se qualcun altro lavorasse nel mondo farmaceutico con le stesse prestazioni che dà la farmacologia ai farmaci sarebbe licenziato immediatamente. Tenete conto che ci sono vari studi che mostrano come dopo le prove su animali si passa all'uomo, questo per legge, prima ancora di commercializzare una sostanza. Le prove su animali nell'81% dei casi non riescono a evidenziare gravi effetti collaterali nell'uomo, 81% dei casi, per cui nell'81% dei casi fallisce, tirando la monetina è il 50%, tanto per dire. Quindi la catastrofe è grossa, ovvio che poi quando si va sull'uomo una parte di farmaci lì viene bloccata, quelli che ammazzano tanto e subito poi non vanno sul mercato. Attenzione che però la prova sui volontari sani è di poche decine e centinaia di persone, sui pazienti in clinica poche centinaia. Se un farmaco uccide una volta su 1000, non necessariamente nelle fasi precliniche, su animali sull'uomo lo si becca. Ci siete? Perché se date un farmaco che ammazza uno su 1000, lo date a 10 persone, non rischiate di non accorgervi. Se lo date a 1 milione di persone, inizia a vedere i morti. Se lo date a 10 milioni di persone, i morti sono tanti. Quindi è tutto il sistema che è sbagliato, perché alcune volte si va a sull'uomo e poi sul mercato con farmaci il cui effetto vero all'interno dell'organismo non è conosciuto, quindi è un fatto statistico, non si sa alcune volte cosa succede esattamente nell'uomo, perché non sono mai state usate tutte quelle tecnologie che invece da ormai 10 anni sono a disposizione. E finora, è sempre assurdo, ma fino a pochissimi anni fa non era neanche mai partito un progetto, che è quello del toxoma umano negli Stati Uniti, dove vogliono vedere perché tutti i modi in cui l'uomo si ammala, tutti i modi in cui ci possono essere degli effetti nocivi sull'uomo. Quindi una specie di, come è stato mappato il DNA, il progetto genoma umano, è la stessa cosa, solo che si studiano tutti i modi in cui l'uomo si può ammalare o può avere dei problemi. Tutto questo si chiama toxoma umano, è finanziato dall'equivalente del Ministero della Salute italiano ed è tutto basato su dati umani che possono essere o sull'uomo intero o su organi umani o su cellule umane in funzione di dove si evidenzia l'effetto negativo, ma tutto su materiale umano. Questa è la novità, è partito da pochissimi anni. Capite che è assurdo che questo, la legge sulla direttiva europea del 2010 sia antecedente ai più importanti progetti di ricerca. Ovvio che continuando con una legge che regola tutto a situazioni dell'Ottocento, una parte della comunità scientifica a un certo punto si è stancata e adesso non mi interessa cosa dice la legge, non mi interessa cosa la legge mi impone di fare per sviluppare sostanze chimiche, noi vogliamo fare scienza del nuovo millennio e quindi stanno lavorando su materiali umani, simulazione dell'organismo umano eccetera eccetera, ma è da pochissimi anni ed è un'assurdità.
Ecco, qui però mi viene una domanda, perché tu ci hai detto che la sperimentazione sugli animali è poco rappresentativa di quello che poi succederà sugli uomini rispetto alla fattispecie che si va a studiare, però nel frattempo c'è anche una legge che stabilisce che un farmaco, prima di entrare in commercio, deve essere sperimentato anche sugli umani. La domanda è perché, non so se è una sensazione o se è una verità, mi risponderai, il movimento che si batte contro la sperimentazione animale parla così poco delle cavie umane, perché a questo punto le stesse cavie umane, volontarie o diciamo volontari sani, volontari malati, sono esposti anche a una condizione, come dire, di non rischio. Libertà reale, perché che libertà di scelta ho anche quando mi informano sulla base di informazioni che in realtà non ci sono, evidentemente. Perché non si parla di questo aspetto?
Allora, è un fatto, guardate, è veramente un fatto storico. Il primo obiettivo dell'associazionismo antivivisezionista era far sapere che queste cose esistevano. Cioè ci è voluto tanto tempo prima che fosse noto la loro esistenza, per cui ci si è concentrati moltissimo su questo. E quindi la prima cosa era informazione: esiste una cosa che si chiama vivisezione. E questo è stata durissima. Chi ci ha partecipato sa benissimo quanto c'è repulsione dalla parte della società a vedere queste cose, proprio una forma di repulsione, quindi fargliela entrare è stato molto difficile. Poi il primo impatto è stato di tipo etico: queste cose sono così brutte che sono inaccettabili di suo. E questo è stato un percorso importantissimo, di base fondamentale. La risposta della comunità scientifica pro vivisezione era: meglio sacrificare un topo di un bambino. Quindi faceva un discorso, non faceva un discorso scientifico, a tutt'oggi se questa frase dominante, che non è un discorso scientifico, è un discorso specista, etico, chiamatelo come volete, ma che non c'entra con la scienza, perché paragona due esseri che da un punto di vista metabolico sono diversi completamente. Poi è nato un tipo di antivivisezionismo di tipo scientifico, che iniziava a dire, ed è fondamentale il libro Vivisezione o Scienza di Pietro Croce, che è il mio maestro da un punto di vista scientifico, che dopo 30 anni che fa sperimentazione su animali dice: ho sbagliato tutto. E inizia a dire: guardate che non è soltanto eticamente discutibile, emotivamente brutta, è scientificamente non accettabile. Non è scientifica perché non è riproducibile, quindi manca delle caratteristiche tipiche di un metodo scientifico. E questo è arrivato. Poi a quel punto c'è stata la fase di proporre delle alternative, quindi c'è stata la frase del, e si è iniziato a parlare di metodologie alternative o sostitutive.